Esatto. Allora io... Funziona questo. E ci eravamo lasciati e ho compiuto questo breve, brevissimo, mi sarà fatto lunghissimo, ma cioè ovviamente di sintetizzare il più possibile quadro su quella che era a larghi tratti l'economia italiana nel 1861, sintetizzando ancora, diciamo appunto, un paese peculiare ma sottosviluppato e con un divario appunto molto netto tra nord e sud. Su questo aggiungo solo una cosa, e peraltro perché mi è capitato di lavorarci questa settimana, per cui mi sembrava divertente, insomma, utile. Era anche percepito come un paese molto con un divario regionale, non esattamente nord-sud, ma un divario regionale elevatissimo, in quello che era un dibattito allora molto in voga, che Piketty ha riportato un po' in di moda, che era quello sulla ricchezza, perché all'epoca si dice giustamente Piketty, essere economisti voleva dire saper stimare la ricchezza del paese, e c'erano questi calcoli molto approssimativi e divertenti per l'Italia. Pantaleoni, che era considerato il principe degli economisti italiani, scrisse queste 200 pagine per stimare la ricchezza italiana, dicendo alla fine, un po' per scusarsi, ho fatto quello che farebbe un turista, e arriva a San Pietro e fa: oh, ma quant'è alta? Quel palazzo è lì, sono quattro piani, gli arriva a due terzi, ogni piano sono sette mattoni, quindi fa... E quindi, diciamo, c'erano questi studi che subito diventano in Italia studi sulla ricchezza, come si divideva tra le regioni. Pantaloni fa questo articolo nel 1890, nel 1891 ne fa uno sulla distribuzione regionale della ricchezza, e sono famosi poi nel dibattito meridionalista, perché Nitti nel 1905 ci fa invece un libro apposta per usare questi studi per dire che il sud pagava troppe tasse proprio perché era molto più povero del nord. Cioè lui fondamentalmente rispetto a Pantaleoni, che fa queste prime stime in cui appunto secondo lui nel 1800 le sue stime sono sugli anni 80, quindi diciamo 20 anni dopo l'unità, però stima che ogni abitante del Piemonte e della Liguria abbia, diciamo, 2746 lire di ricchezza pro capite, e nel napoletano, quindi 2007, nel napoletano ne stima 1300, quindi meno della metà. Nitti, diciamo, va ancora peggio, perché la Lombardia sarebbe la Lombardia la regione più ricca, con 2700 lire, e stima per la Calabria 800 lire di ricchezza pro capite, quindi stiamo parlando di ordine veramente oltre il sottosviluppo, sapendo poi che la ricchezza, ancora più dei redditi, era distribuita in una maniera decisamente diseguale. Quindi, diciamo, le stime che sono molto, diciamo, pionieristiche, non andrebbero prese come dati, ma come... sono più interessanti perché all'idea che avevano era di un paese veramente molto povero e molto diseguale. Tra l'altro Corrado Gini criticherà Nitti, dicendo che queste stime, che si basavano sulle dichiarazioni, sulle tasse di successione pagate, diceva: beh, ma da Trevigiano, diceva, queste stime sono false, che lo sanno tutti che i veneti evadono, quindi non evadevamo con gli austriaci, quindi siamo più bravi degli altri a evadere, e quindi non, cioè, diciamo, sono dibattono alcuni luoghi comuni e percezioni che sono ben radicate nella storia d'Italia. E quello su cui, diciamo, volevo dedicare il secondo quarto d'ora idealmente, e su cui vi avevo lasciato l'altra volta appunto qualche fotocopia, e fortunatamente qualcuno contro ogni previsione economica ha riportato, era esatto, sì, io sono passato alla storia economica per questo, perché poi le previsioni non funzionano e i fatti invece funzionano. Diciamo, ci siamo lasciati con quella che era la, tra virgolette, figura 2, che fondamentalmente serviva a smentire quello che era la teoria classica, storiografica, sull'andamento del periodo dell'Italia liberale, quindi l'andamento economico generale, sintetizzato, diciamo, dalla dinamica dei redditi, e quindi da quello che è la stima, per dire, del PIL dell'epoca, fondamentalmente si raccontava di un crollo, di una crisi degli anni Ottanta, trainata da una crisi dell'agricoltura, seguita poi al decollo vero e proprio nell'età giolittiana. Questa, peraltro, appunto, la cosa curiosa è che le cronache dell'epoca apparentemente non riportano nessuno dei due fenomeni, cioè è una storiografia che si sviluppa molto dopo, negli anni 10, gli articoli degli anni 80, se uno legge le cronache della stampa o degli altri giornali che c'erano, non riportano né crisi né nulla. Effettivamente, insomma, gli ultimi lavori degli storici italiani hanno portato a rivedere entrambe le cose, cioè non c'è nessun miracolo con Giolitti, nessun disastro con Crispi, poi fondamentalmente, che era identificato come il pazzo avventuriero che faceva fuggire i capitali, no? Che era anche lì l'idea è sempre che se il governo la sinistra o qualcosa che non è per il pareggio di bilancio fuggono i capitali e così. Probabilmente quella che diciamo è la teoria che è venuta fuori è che c'è una crescita molto bassa, meno dell'1% l'anno, ma costante. Effettivamente c'è un ciclo di investimenti dall'estero che dà un po' di movimento all'economia italiana, ma viene ricollegato fondamentalmente a quello che è in realtà tutto l'investimento estero dell'epoca in Europa a quel momento è quello inglese, e il ciclo di tutti i paesi che non sono l'Inghilterra, compresi gli Stati Uniti, dipende da quando gli inglesi investono a casa oppure hanno una scottatura fallisce la banca inglese e loro investono fuori, fallisce la banca austriaca e loro investono in Inghilterra. E però nel caso italiano questi investimenti sono comunque talmente pochi da non generare in realtà una lieve variazione che sono quelle che si vedono appunto nella serie che vi ho fatto vedere. L'agricoltura in particolare invece non ha nessun crollo visibile, diciamo. Quindi questa è un po' la storia, quindi una storia di un miglioramento molto quindi molto poco marcato ma costante per tutto il periodo. E quello che è forse più interessante è provare a capire un po' quella che era, diciamo, intanto la distribuzione, cioè quindi ragionare in termini di distribuzione sia per capire com'era la situazione, quindi non solo era un paese di reddito, di ricchezza, di un po' di cose. Perché appunto diciamo su questo c'è proprio il gruppo con cui lavoro dell'Università di Tor Vergata, è riuscito a fare un po' di stime, anche qui molto pionieristiche, però diciamo permettono di avere un po' un'idea. Nella cosa che abbiamo fotocopiato l'altra volta, non so se riuscite a vederla, c'è una prima figura sulla malnutrizione, perché fondamentalmente diciamo ve la racconto un po' anche perché sono materiali che potremmo utilizzare volendo anche per fare gli approfondimenti. Quindi in realtà fondamentalmente esiste una grande quantità di documenti che vanno dalle inchieste ufficiali a come quella per esempio Montemartini o quella sul brigantaggio, oppure giornali specializzati come Il Contadino di Treviso, che si occupava degli agricoltori, che riportano quelli che noi chiamiamo bilanci di famiglia, cioè per una famiglia di cui si viene detto la numerosità, il numero dei componenti, dove viveva e a che anno fa riferimento, si riportano talvolta le spese alimentari, oppure tutte le spese, oppure tutti gli stipendi e tutti i redditi dell'anno di tutta la famiglia, e che erano delle cose che appunto si usavano, appunto, cioè, la letteratura storica le ha spesso usate in modo un po' aneddotico, cioè si prende il diario della famiglia X che consente di sapere come viveva un napoletano tipico nel 1800. Quello che è stato fatto appunto da questo gruppo di ricerca a Tor Vergata è stato metterli tutti insieme, renderli omogenei e usare i censimenti perché fondamentalmente quello che si fa oggi per stimare i redditi è fare un'inchiesta campionaria di tutto il paese, vedere i consumi, i redditi e vedere poi quindi avere una rappresentazione di tutto il paese. Mettere insieme delle cose che uno ha trovato casualmente negli archivi, in un giornale, in un'inchiesta, non assicura che queste siano rappresentative. L'uso dei censimenti consente, di detta più semplicemente possibile, creare dei pesi per rendere rappresentativi questi bilanci. Quello che si riesce a fare è quello che vedete, se ci avete la figura, quindi fondamentalmente siamo riusciti a stimare che cosa? Che tra il 45 e il 60% della popolazione nel 1961 era malnutrita, che vuol dire che stimando in circa 2100 calorie al giorno il fabbisogno di una persona all'epoca, quindi di una persona che lavorava nei campi, e quello che si vede è che più di metà della popolazione da questi bilanci apparentemente consumava, guadagnava meno di quello che serviva a comprare 2100 calorie al giorno per persona. Questo nonostante appunto in realtà l'agricoltura italiana, contrariamente a una tradizione molto radicata che vede nell'agricoltura italiana un settore storicamente arretrato, non produceva poco cibo, cioè il cibo prodotto non sarebbe bastato per tutti. Quello che si vede è che invece, con molte ipotesi molto ardite, però una fascia che va tra il 45 e il 60% della popolazione non aveva di che nutrirsi adeguatamente. E questa cosa però, se vede poi la figura, c'è un'ombra, non so se riesco a farvela vedere, però è una fascia, un intervallo di confidenza, si dice appunto statisticamente, perché non si può dire 50 anziché 55, però c'è un trend di questa fascia molto decrescente, perché alla fine, se prendiamo il 1911, alla fine al cinquantennio l'Unità d'Italia, si sta sicuramente sotto il 40% e forse sotto il 20% di popolazione malnutrita. Quindi dal punto di vista del bisogno più basilare, si inizia con un livello anche di diseguaglianza molto forte, perché se il cibo c'è ma il 60% delle persone non c'ha di che mangiare, a bassa sufficienza vuol dire che è distribuito molto male, ma almeno sul soddisfacimento di questi bisogni apparentemente c'è un miglioramento. La figura in alto a destra, che è un po' l'obiettivo principale della ricerca, è provare a stimare invece quante persone, quindi non più di nutrizione, ma parlando appunto di redditi in senso proprio, quante stavano sotto la soglia di povertà. Apparentemente appunto la stima che siamo riusciti a fare è di poco meno del 45%, quindi parlando per grossa approssimazione, quasi un italiano su due all'unità è tecnicamente povero, quindi stimando una linea di povertà basata sempre anche lì su quella che è la linea di povertà, è un oggetto per me molto divertente perché è quello che faccio nella vita, però è un po' controverso, non è né oggettiva né soggettiva, se tiene conto di quella che è la struttura dei consumi della popolazione osservata, e quindi cerca di fare una cosa che da un lato è queste famose 2100 calorie di cui prima, quindi da un lato c'è una linea di povertà, tra virgolette viene chiamata di privazione estrema o di povertà appunto materiale, a cui si aggiunge quindi il costo di essere ben nutriti più un più che dipende un po' da quello che è la struttura dei consumi del paese. Quindi è un oggetto che può essere contestato, però secondo le nostre stime quasi un italiano su due è povero all'unità, e alla fine di questi 50 anni c'è una riduzione abbastanza non particolarmente veloce, però costante, mentre abbiamo buoni motivi di credere che durante il fascismo ci sia invece proprio un'inversione di tendenza, quindi non è scontato, e non è scontato pensando a quella che è noi sosteniamo che nessuno al mondo ha fatto quello che abbiamo fatto noi per fare queste stime, però il dibattito sulla rivoluzione per esempio industriale inglese non porta a credere che ci sia stata una riduzione della povertà né continuativa né così marcata. La teoria, diciamo, tradizionale con cui si guarda l'industrializzazione era quella di Kuznets, che fondamentalmente diceva la disuguaglianza segue una U rovesciata, c'è una fase di industrializzazione in cui è necessario che aumenti la disuguaglianza, perché la crescita è, come ci hanno sempre spiegato, la crescita richiede che qualcuno se la prenda in quel posto per il benessere di tutti quanti, poi dopo si redistribuisce, si creano le istituzioni per tenere conto di tutti quanti, eccetera. Dal punto di vista della povertà, questo sembra non essere successo in Italia nei due periodi di crescita, quindi sia quello lento dell'Italia liberale, e non ci interessa in questa sede, però anche quello, diciamo, degli anni 70 sembra, degli anni 50, 60, 70, sulla disuguaglianza appunto l'andamento è un po' meno chiaro, però sicuramente, se questa è la figura in basso a destra, l'Italia... Sì. No, perché abbiamo un campione troppo piccolo in realtà per farlo. Però no, indubbiamente è un tema non banale. Anche se per esempio tu diciamo in realtà non dovrebbero essere così diverse da come ci si potrebbe aspettare, perché in realtà si stima che l'80% del cibo, del prodotto agricolo italiano nel 1861 fosse commercializzato, quindi praticamente tutti compravano da mangiare, perché soprattutto al sud il grosso anche dei lavoratori rurali sono braccianti e quindi non hanno in realtà possibilità di fare autoconsumo. Quindi in realtà probabilmente è più simile e comunque c'è già un tasso di urbanizzazione abbastanza elevato per l'epoca, quello è storico italiano, però in effetti è interessante come nei paesi del terzo mondo si stima sempre separato, sia per una questione di prezzi che per una questione proprio di capacità di avere i prodotti a casa. Quindi dicevo, oltre alla povertà possiamo vedere invece la disuguaglianza, che è questa figura qui in basso a destra, e che provo a sintetizzare un po'. Appunto, apparentemente l'indice di Gini è molto elevato all'unità d'Italia, quindi parliamo appunto di più di 0,5, il livello appunto per l'ottocentesco. Penso che sia troppo di definire un Gini di quel livello lì, però appunto non ha un andamento, diciamo qui basterebbe per esempio dire che il primo punto è sbagliato perché la stima viene corretta e cambia tutto il quadro, così come se invece è sbagliato il secondo la storia è tutta diversa, però diciamo che nel periodo la disuguaglianza diminuisce, quindi presi per nel complesso diminuisce molto poco, però ecco, non c'è, anche qui non c'è una dinamica fortissima, diciamo, non rimane un paese con una disuguaglianza molto elevata, né diciamo la fase giovinistiana né la presunta crisi degli anni 80 comportano grandi stravolgimenti, cioè fondamentalmente da questo punto di vista il paese si arricchisce tutto un po', ma non cambia molto la distribuzione, cioè diciamo la disuguaglianza complessiva. La cosa interessante, che è l'ultima figura, cioè quella in basso a sinistra, è che è possibile vedere quando uno sta, diciamo, stimando tutta la distribuzione dei redditi, quello che si può provare a vedere è in tutto il periodo, quindi partendo dal 61 e finendo nel 1911, visto che i redditi sono cresciuti in media di poco più del 2%, quali settori della popolazione sono cresciuti di più o di meno. Apparentemente quello che si vede da questi bilanci che siamo riusciti a mettere insieme è che il periodo definito come Italia liberale vede, tra virgolette, la nascita del ceto medio, nel senso che quelli che stanno tra il, diciamo, il 20% più povero cresce meno della media, quindi cresce di quanto gli basta, cresce in senso gli crescono i redditi e quindi può consumare di più, ma meno della media, quindi tra l'1 e il 2%, ed è quello che spiega questa riduzione della malnutrizione, quindi sì, c'è un po' più di soldi per mangiare. I ricchi non sembrano, quindi tra il 20% più ricco non sembra beneficiare grandemente di questo periodo, a differenza del periodo del fascismo e degli ultimi 20 anni in Italia, in cui escono delle cose incredibili. E apparentemente, appunto, diciamo, da un punto di vista di redditi, il ceto medio, cioè quello che sta tra il 20% più povero e il 20% più ricco, in questa fase guadagna più della media e quindi vede migliorare le sue posizioni. È interessante poi perché alla fine di quest'epoca, secondo poi alcuni, insomma, proprio, diciamo, questo ceto medio evocato come impoverito, incarognito, eccetera, segnerà la fine di quest'epoca, il passaggio a un'epoca un po' diversa. Quindi apparentemente, effettivamente, l'Italia liberale da questo punto di vista conveniva a quel gruppo sociale lì. E le altre cose che volevo far vedere è che anche da questo punto di vista, sia nella dinamica che nei livelli, tra sud e nord c'è una differenza molto forte. Se si intuisce, insomma, sopra c'è la povertà, e quindi per esempio quel tasso del 45% di povertà che vediamo prima è fatto da quasi il 55% al sud e meno del 40% al centro-nord, quindi ancora una volta, diciamo, il problema è proprio che anche se nei livelli non ci fosse questa disuguaglianza, è proprio la struttura economica e mi viene da dire anche sociale del sud a essere molto diversa. E questo è molto importante se pensiamo anche che è un'epoca in cui si vota per censo, quindi un reddito o una ricchezza peggio distribuiti vogliono dire meno persone che votano, a parità di livello, meno persone che possono istruirsi e quindi anche una maggiore catturabilità, si direbbe oggi, delle istituzioni locali, che erano quelle che avrebbero dovuto fare per esempio l'istruzione pubblica, da parte dei ricchi nel sud. Mentre apparentemente la disuguaglianza era minore, proprio perché in realtà quindi l'estrema povertà spinge in giù la disuguaglianza, cioè tutti i poveri, quindi i ricchi sono pochi, non aumenta in realtà di molto il Gini, ma ha una dinamica molto diversa, cioè nel periodo liberale al centro-nord la disuguaglianza diminuisce o comunque non aumenta, mentre al sud probabilmente proprio per la capacità dei latifondisti. Cosa? Per la capacità dei latifondisti di mantenersi al potere, questo potremmo vederlo meglio nel resto del corso, ma ha una dinamica molto diversa. E io su questo penso che ho detto anche più di quello che volevo dire, e, diciamo, per sintetizzare, appunto, l'idea è che ci siano poi una serie di cose negli altri incontri, penso, appunto, cercheremo di approfondire alcune cose specifiche che possano andare dai movimenti migratori ad altre cose della storia economica. L'idea è che esiste questo bacino di fonti che vanno dalle grandi inchieste sul Mezzogiorno a effettivamente veri e propri diari di famiglia, che possono essere utili in realtà anche per diciamo, noi vi ho fatto vedere cosa danno messe tutte insieme e trattate come un statistico asettico, ma in realtà ci sono anche delle cose molto divertenti che si può decidere di approfondire. E con questo direi che cedo a Valerio se non ci sono domande.
Una delle caratteristiche dell'Italia berlusconiana, diciamo, è che essendo tra l'altro si promuove il livello, anche lo abbiamo un po' di oggi, è un blocco della mobilità sociale. Ecco, su questo periodo di cui stiamo parlando noi, ci sono inchieste sulla fase di classe, nel senso che io dico, quanti figli di operai incontrai, quanti figli di contini erano contadini, quanti diventano
Questo in realtà, cioè, in realtà appunto la mobilità sociale italiana, ma anche prima, cioè, da quando esistono i dati che permettono di fare questi studi, è molto bassa, ma in realtà appunto anche da prima di Berlusconi, per quello che paradossalmente appunto tra i paesi con la mobilità più bassa nei paesi OCSE siamo noi gli Stati Uniti, quindi appunto anche solo con gli Stati Uniti è un fenomeno abbastanza nuovo, almeno gli fa impressione perché non sono abituati, da noi tutto sommato è abbastanza. Il problema è che serve quello che statisticamente chiami panel, cioè la possibilità di osservare la stessa persona o gli stessi gruppi in momenti diversi, mentre queste sono solo, cioè, persone casuali in due momenti diversi a cui che ti permettono di costruire l'insieme. Ci sono cose, per esempio ci sono in Inghilterra, perché in Inghilterra ci sono messi hanno preso i registri notarili, hanno selezionato i cognomi rari e hanno visto dal 1800 a oggi, se ti chiami Rossi chiaramente può essere un parente, se ti chiami Gabuti, due Gabuti sono parenti al 99%, e hanno visto per esempio per l'Inghilterra, che apparentemente dovrebbe essere un paese più mobile, dei risultati terrificanti sulla questo, quindi più che sui redditi, sui patrimoni, quindi su, secondo quello che hanno trovato, i patrimoni sopravvivono dalle 4 alle 6 generazioni, quindi fino appunto ai bisnipoti il patrimonio è spiegato dalla famiglia e non dai redditi, e diciamo da quel punto di vista sicuramente può essere utile quello che fa Piketty, che per altre cose a me sembra molto poco sensato, che è fare questo rapporto tra la ricchezza e il reddito. Lui fa questo, lui lo chiama Beppe, dice, lo usa come un indice di disuguaglianza, in realtà appunto non è del tutto corretto, perché è il totale della ricchezza sul totale dei redditi, quindi quanto è diseguale la ricchezza e quanto è diseguale i redditi non ha nessun impatto. Però effettivamente all'epoca questa cifra era tra 4 e l'Italia quasi 6, ok? Cioè vuol dire che con 6 anni di redditi di un paese compri la sua ricchezza, mentre nelle società, diciamo, post seconda guerra mondiale, anni 70, 6 su 2, 1 e mezzo, 2, 3, quindi vuol dire che concretamente il peso economico che ha uno che lavora rispetto a uno che possiede è più elevato nell'Ottocento, e adesso appunto quello che denuncia Piketty sta tornando a livelli ottocenteschi. Su questo quello che siamo riusciti a fare è che l'Italia effettivamente è a livello che lui vede per esempio per la Francia, cioè tra il 6 e 7 volte il rapporto tra la ricchezza e quindi tra l'eredità e il reddito. Questo appunto non risponde precisamente a questa domanda, però effettivamente gran parte dello studio sulla disuguaglianza in realtà, cioè sulla mobilità, punta più sulla ricchezza che sui redditi, proprio perché in teoria i redditi ognuno può meritarseli. Quello che spiega per esempio la differenza in istruzione è il conto in banca dei genitori e non tanto il lavoro che fanno, perché la possibilità di prendere impegni sul lungo periodo, quelli che uno capisce anche perché li chiamano investimenti in capitale umano, perché effettivamente sono spiegati dal capitale e non dal reddito. Da questo punto di vista è un paese ottocentesco, cioè in cui il peso della ricchezza è difficile, proprio perché in italiano non è, non, cioè uno dice ricco è sia uno che ha tanti soldi che uno che guadagna tanti soldi, però effettivamente sono due cose un po' diverse. In questo momento in Italia, cioè all'epoca e effettivamente anche adesso, c'è un peso giocato dai patrimoni sui redditi molto più elevato di quello che c'è negli anni 50, 60, 70, banalmente anche perché lì c'era tanta crescita, quindi chiaramente voleva dire anche salari in crescita, possibilità di...
Quello che poi si dice veramente, no? Che i nostri figli forse sopravviveranno
perché
in altri modo poi
i nipoti. Però scusa, quello che hai detto, però il tetto dei buoni investimenti
non
stanno fatti,
Sì, esatto.
Ipotizzando,
e qua ci andiamo molto vicini, che lo Stato non faccia niente per cambiare la situazione.
Soprattutto per i medici.
Avvocati,
in realtà è perché i figli non possono rinunciare a quel tenore di vita. La fine dell'egemonia mazziniana sul movimento operaio è stata un po' la conclusione anche della nostra precedente conversazione, nel senso che si può dire che praticamente in una certa misura, più che di un'egemonia mazziniana del movimento operaio, si deve parlare di un maggiore attivismo mazziniano. Mazzini stesso, no, nel 1864 mi sembra, rivolge agli operai di Bologna una lettera che è un vero e proprio manifesto politico di un movimento operaio organizzato. I mazziniani ottengono maggioranza nei congressi convocati dal 1860 in poi, ma in realtà con il dibattito sulla Comune di Parigi si evidenzia come l'egemonia mazziniana sia estremamente precaria e debole. Ecco, vale la pena osservare che subito dopo la polemica tra Garibaldi, che parla della Comune come di un evento rivoluzionario da sostenere, e Mazzini, che invece la condanna in nome della lotta contro il materialismo ateo e contro la discordia tra le classi, dicevo, dopo questa polemica il nome e la fama dell'Internazionale, dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, si propagano molto rapidamente in Italia e ovviamente trovano anche i primi nuclei di aderenti. L'Associazione Internazionale dei Lavoratori, nota più come Prima Internazionale, era stata fondata nel 1864, come dire, la vicenda della Comune di Parigi le dà un grande impulso, sia perché i governi borghesi attribuiscono a un complotto dell'Internazionale quell'evento particolare, rivoluzionario, che è la Comune di Parigi, sia perché obiettivamente, insomma, quel dibattito dà una visibilità che in precedenza non c'era. I primi nuclei internazionalisti in Italia si formano con una distribuzione territoriale molto, molto particolare, assolutamente eterogenea e, se vogliamo, in una certa misura anche casuale, nel senso che è legata alla presenza di personaggi che riescono in qualche modo a coagulare intorno a sé un certo consenso. Si formano anche gruppi di internazionalisti intorno ad alcuni giornali. Io ne ho considerati alcuni, ma ovviamente sono soltanto gli esempi. Uno dei primi nuclei internazionalisti è il Fascio Operaio di Bologna, che si dà un giornale che si chiama appunto il Fascio Operaio, che poi sarà lo stesso titolo che adotteranno che adotterà il Partito Operaio alcuni anni dopo. Il Gazzettino Rossa, che è una rivista di ampia diffusione di orientamento democratico radicale, ospita dei collaboratori chiaramente già orientati in senso internazionalista, tra cui spicca il nome di Vincenzo Pezza, che scompare prematuramente ma sarà uno degli animatori del movimento operaio milanese, e lo stesso Gazzettino Rosa pubblicherà poi alcuni degli atti della conferenza del congresso di Sondrio, che segna la prima spaccatura dell'internazionale. Vale la pena soffermarsi su un giornale in particolare, che è La Plebe, fondato nel 1868 da Enrico Bignami. Perché vale la pena soffermarsi? Perché quando si realizzerà una condizione di maggioranza nel movimento operaio italiano per i seguaci di Bakunin, la Plebe e il gruppo che si radura intorno alla Plebe sarà uno dei pochi, se non l'unico, che resteranno vicini alle posizioni del Consiglio Generale di Londra nell'internazionale, che era egemonizzato da Marx ed Engels. Lo stesso Bignami sarà a lungo in corrispondenza con Engels, che nel 1871 era stato nominato segretario corrispondente per l'Italia, per l'internazionale, e insieme a Osvaldo Gnocchi Viani e all'ex comunardo Benoît Malon, che era emigrato in Italia, e ad altri esponenti delle prime organizzazioni operaie, sarà fondatore della Federazione dell'Alta Italia, che, come vedremo, sarà uno dei protagonisti della rottura tra il socialismo anarchico e quello che viene allora chiamato il socialismo evoluzionista, ma che sarebbe più giusto chiamare di stampo marxista. Un altro organo, un altro giornale importante, nel senso opposto, cioè che è uno degli organi più brillanti della corrente anarchico-libertaria, è La Campana, che è l'organo della Federazione Operaia Napoletana, inizia le sue pubblicazioni nel 1872 e vi fa i primi esercizi di militanza politica Carlo Caffiero insieme a Enrico Malatesta, due figure che avranno poi una grande importanza nello sviluppo del movimento operaio. Quindi voglio dire, abbiamo una realtà di radicamento, di diffusione all'internazionale molto veloce, molto rapida, legata appunto anche alla vicenda della Comune di Parigi, e si tratta per lo più di organizzazioni a base operaia, sempre con le riserve che abbiamo fatto sulla natura della classe operaia in quegli anni, e organizzazioni che tendono ad avere carattere di mestiere, e quindi riunendo lavoratori della stessa categoria, della stessa filiera merceologica, sono anche più inclini alla conflittualità, alle rivendicazioni di carattere economico. Ecco, sulla presenza all'internazionale, sulla presenza radicalmente all'internazionale in Italia, occorre a mio avviso riflettere un po' sul modo in cui questa vicenda è stata presentata dalla storiografia. Abbiamo detto l'altra volta che gli anni tra il 1872 e il 1880 circa sono gli anni del predominio anche del pensiero di Bakunin sul movimento operaio, quindi sono gli anni, diciamo, dell'internazionale anarchica. Però, a mio parere, e questo è il primo punto, è un errore, o meglio, è parziale, leggere le vicende italiane soltanto come un effetto di riflesso della polemica tra il Consiglio Generale di Londra e il gruppo riunito intorno a Bakunin e a Guillaume, che era il suo più diretto seguace. Perché questo significa perdere di vista due cose. Da un lato, diciamo, il fervore ideale che si realizza in questo periodo. Questo è il periodo in cui, diciamo, una grossa fetta di quello che era stato il movimento mazziniano e il movimento garibaldino attraverso un travaglio profondo, al quale si unisce poi, diciamo, quella parte della cultura che attraverso il positivismo arriva a maturare posizioni progressiste. Dall'altra parte vanno considerati anche i fenomeni di profonda e radicale mobilitazione sociale che si verifica in questo stesso periodo. Non dimentichiamo che nel 1873 si apre un periodo di grave crisi economica, forse, diciamo, la più tipica crisi di sovrapproduzione che si sia verificata nel corso di quegli anni, e già da prima, già nel 1872, si erano verificate forti e diffuse agitazioni, e la parola sciopero era diventata abbastanza comune. Vi leggo una cosa che scrive Renato Zangheri nella sua storia del socialismo italiano. Dice: l'anno 1872 segnò nel paese una presa di coscienza degli scioperi. Uscì in quell'anno il quarto volume del dizionario della lingua italiana del Tommaseo, in cui la parola sciopero veniva definita nel suo significato attuale, sconosciuto ai vocabolari tradizionali. Voce purtroppo viva di lavoranti che smettono le opere consuete per forzare chi paga la mercede ad aumentarla. Carina come definizione. Due fascicoli furono pubblicati sugli scioperi negli annali del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio per il 1872, il secondo dei quali conteneva notizie sui conflitti del lavoro a Torino e a Milano, Parma, Venezia, Verona, Cremona. Quindi, voglio dire, se ne occupano i filologi e se ne occupano gli statistici. Un fatto abbastanza significativo di come questo evento non fosse più una rarità, ma al contrario fosse un dato sociale diffuso. Una seconda cosa che credo valga la pena osservare è questa. In questo periodo delle enunciazioni teoriche degli internazionalisti, parliamo di figure anche ormai un po' dimenticate, Vincenzo Pezza, Carlo Cafiero, Andrea Costa, giovanissimo, ma anche personaggi minori, presentano un carattere di forte eterogeneità. Ora, nel passato, spesso, una certa storiografia di origine, di provenienza marxista, ha interpretato questo carattere come un carattere di immaturità. Cioè, diciamo, queste enunciazioni venivano considerate attraverso un parametro di maturità che era, diciamo, l'adesione al marxismo teorico così come noi oggi lo conosciamo. Ora, a mio parere, questa interpretazione, come ogni interpretazione finalistica che considera ogni fase una fase che precede e crea le condizioni per una fase successiva che, come dire, realizza uno sviluppo e in qualche modo si caratterizza per essere superiore alla fase precedente, rischia nella nostra vicenda di essere molto unilaterale, perché poi rischia di risolversi in una ricerca di chi era più vicino alla verità, tra virgolette, o con la V maiuscola. In realtà io credo che c'è un modo forse più storico di esaminare questa eterogeneità e, se vogliamo, anche una certa ingenuità di alcune posizioni, che è legata al fatto che noi abbiamo detto appunto che il congresso operaio di Roma del 1871 segna l'inizio della crisi dell'egemonia mazziniana, abbiamo detto che sull'internazionale si comincia a radicare e crescendo, però dobbiamo considerare che dal punto di vista della configurazione culturale dei protagonisti di quest'epoca c'è, come dire, una compenetrazione profonda tra l'esperienza garibaldina per molti, l'esperienza radicale mazziniana, la prima presa di contatto con il socialismo, per cui, voglio dire, permangono degli incroci, delle contaminazioni culturali che non possono essere considerate soltanto come un fenomeno di immaturità, ma devono essere viste come un fenomeno legato alla complessità dei processi che, come dire, costruiscono il mutamento culturale e politico all'interno dei processi reali. Voglio dire, è chiaro che noi non potremmo mai considerare il passaggio dal repubblicanesimo mazziniano al socialismo come un dato, tra virgolette, di sviluppo ideologico. Lo dobbiamo vedere piuttosto come il fatto che nel 1872 c'erano gli scioperi e misurarsi su questo tema significava concretamente assumere una posizione che era di fatto più o meno si vicina all'uno o all'altro dei due poli, perché noi sappiamo perfettamente che il Mazzini aveva condannato lo sciopero come segno della separazione tra le classi, era condannato alla separazione di classe perché il conflitto tra le classi avrebbe, come dire, rallentato quell'unione nazionale che era necessaria per compiere l'unità e realizzare poi una rivoluzione in senso repubblicano. Prendiamo un personaggio come Osvaldo Gnocchi Viani, che nel 1871 si astiene sulle deliberazioni proposte dai mazziniani e che poi diventa un socialista militante, dà vita alla prima Camera del Lavoro e rimane, insomma, per tutta la vita nell'area del movimento socialista, continuerà sempre a definirsi un repubblicano socialista, cioè continuerà a rivendicare una matrice mazziniana che in qualche modo appunto si protrae anche nel suo. Quindi, ecco, io questo lo dico perché è bene in questo momento evitare uno schematismo, diciamo, storiografico che dà per scontato che quelle posizioni andavano in una certa direzione, è solo una questione di maturazione. Tra l'altro, vedete, per esempio, no, parlando di Garibaldi, quando, proprio nello stesso periodo in cui Garibaldi parla a favore dell'internazionale, poi scrive a Celso Ceretti, che è un'altra di queste figure di passaggio tra il movimento garibaldino e l'internazionale, sarà il capo dell'organizzazione operaria dell'Emilia, scrive Garibaldi a Ceretti, siamo nel 1872, alla fine del 1872, cioè circa a Silvio, che era il nome di Bakunin, e al Consiglio Generale, cioè al loro conflitto, noi li seguiremo in ciò che consiste nella fratellanza umana, circa poi a certe idee lontane dall'assentimento dei più, noi ci manterremo nell'autonomia nostra. In poche parole, noi siamo un ramo dell'internazionale, bandiera che fu nostra tutta la vita, ciò non deve toglierci però il diritto di regolarci internamente come vogliamo, eccetera eccetera. Quindi voi vedete bene che non c'è mai una presa di posizione che si possa considerare, diciamo, inquadrabile sotto una certa categoria ideologica. In questo periodo prevale la fluidità delle posizioni. Il fascio operaio di Bologna, che si presenta come organizzazione aderente all'Internazionale, scrive: siamo operai e vogliamo lavorare, noi rispettiamo i diritti e le proprietà altrui, padri e figli di famiglia, noi riponiamo in essa le nostre più care affezioni, noi non vogliamo usare violenza né fare male a nessuno, noi chiediamo soltanto che vengano riconosciuti i nostri diritti di uomini e di cittadini, come sono riconosciuti quelli delle altre classi sociali. Vogliamo la libertà con l'ordine, l'eguaglianza col diritto, la fratellanza col lavoro, non è certo il linguaggio dei rivoluzionari. Però non c'è dubbio che il fascio operaio di Bologna è una delle organizzazioni che poi in realtà si rivela sul terreno del conflitto sociale più ardita e più capace. Certo, chiaramente c'è anche l'esigenza di sottrarsi alla censura della polizia, quindi sono anche, se vogliamo, dei camuffamenti volontari, però io credo che non si possano ridurre queste affermazioni solo a questo tipo di considerazione, perché altrimenti appunto rischiamo un po' di perdere di vista quella complessità di cui parlavo prima e che poi alla fine dei conti va ricondotta sempre al rapporto di queste realtà con quello che è il movimento reale, per cui è chiaro che poi alla fine la partecipazione a un movimento di protesta o a uno sciopero determina di per sé stessa uno spostamento su posizioni che sono altre rispetto a quelle del repubblicanesimo mazziniano. E sempre in questa ottica io ho apprezzo molto questo lavoro di Zangheri, che purtroppo non è stato compiuto. Proprio all'inizio, quando parla dell'Internazionale, dice una cosa che a me sembra molto, molto interessante, cioè le vicende dei nuclei italiani della prima Internazionale, la loro adesione pressoché totale dopo una prima incerta fase agli indirizzi anarchici bakuninisti, hanno fatto pensare che questo sia stato per il movimento socialista italiano un momento di deviazione e sbandamento, anziché, come per altri paesi, una tappa di costruzione teorica e politica. In realtà, a giudicare con criterio storico, anche in Italia quelli furono anni di apprendistato, di propaganda, pur entro ambiti sociali limitati, delle idee di emancipazione, di essenziali scelte di campo che contribuirono a dare vita ad una corrente anarchica nel paese e nell'emigrazione, o sfociarono attraverso vari itinerari nel socialismo di ispirazione marxista, che in Italia, specialmente in alcune regioni, non mancò di conservare dalle origini una distinguibile vena libertaria. Questo che poi è, diciamo, la base anche, e qui veramente Zangheri ritorna alle sue origini, questo approccio era la base del gruppo che negli anni 50 si riunisce intorno a Gianni Bosio, socialista bassiano, e cerca di ricostruire una storia del movimento operaio anzitutto attraverso un uso delle fonti che venne anche accusato di eccesso di filologismo, nel senso che si ricercava non tanto quella tendenza, quella corrente o quella persona a che cosa avesse preparato, ma ciò che realmente quella corrente, quella tendenza e quella persona rappresentavano in quel determinato momento, anche perché molti giudizi sul movimento anarchico sono condizionati spesso da osservazioni piuttosto ingenerose, legate anche alla polemica corrente. Nel 1892 muore Carlo Cafiero, voi sapete che Cafiero muore pazzo in manicomio, e Antonio Labriola scrive ad Engels: il Cafiero fu sepolto con gli abiti da pazzo, i compagni, tra virgolette, gli avevano mangiato 1.000.000 più di lire. Sono tristi questi ricordi della vecchia Internazionale in Italia per lo strano intreccio di birbanti di professione con idealisti squilibrati che intendevano il socialismo nelle forme spicce di un'impresa garibaldina. Un giudizio serissimo. Labriola. Labriola peraltro l'anno dopo Antonio, quando scoppiano i fasci siciliani, scrive una lettera molto divertente al direttorato in cui dice: no, ma questi sono avvocati disoccupati che non sanno che fare con la famiglia illustrale, eccetera. Non conta niente, salvo ricredersi pochi mesi dopo e dire: no, effettivamente, insomma, c'era un po' questo atteggiamento, no? Questo non per una difesa, che sarebbe un fatto antistorico e in contrasto con quello che ho detto fino adesso, del movimento anarchico, ma perché bisogna capire che questo movimento in realtà non è affatto, come dire, il raggruppamento di intellettuali squilibrati e separati dalle masse. Il movimento operaio che si forma intorno ai nuclei internazionalisti è in realtà un'organizzazione di classe che organizza categorie di mestiere, che organizza scioperi, che ha una sua capacità di iniziativa senza la quale ovviamente non si potrebbe poi pensare al reale successivo sviluppo che per ampiezza e per combattività ha avuto il movimento stesso. È evidente che tutto ciò non esime dall'esaminare la natura del contrasto tra Marx e Bakunin, ma questo contrasto va, come dire, inquadrato dentro quello che è il momento storico. Vi ricorderete che l'ultima volta abbiamo letto un brano di Engels, di Marx, che scrive ad Engels, e gli parla dell'incontro con Bakunin, e parla molto bene di Bakunin, nel 1864 mi sembra, adesso lo andiamo a rivedere. Parla molto bene di Bakunin, dice: Bakunin è uno dei pochi che sono andati avanti, mentre invece molti dei nostri sono andati indietro, ha abbandonato, diciamo, questa inclinazione per i movimenti nazionali e si dedica anima e corpo al socialismo. Che cos'è che crea il primo momento di tensione? È il fatto che mentre Bakunin lavora alla costruzione di una rete di contatti in Italia, al tempo stesso lavora anche per la costruzione di una società segreta, la Alleanza Internazionale della Democrazia, che, diciamo, agiva all'interno dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, con ramificazioni anche in Spagna e in Svizzera, ma fondamentalmente, insomma, era quello che oggi si potrebbe dire una corrente politica non organizzata in modo visibile. E, tuttavia, insomma, la cosa giunge alle orecchie di Marx e nel congresso di Basilea nel 1869 fu adotta una risoluzione che condanna le società segrete e quindi, diciamo, Bakunin dà segno di ravvedimento, ma nel frattempo, come dire, i guai erano già stati fatti, nel senso che in Svizzera, dove così era molto forte la presenza della corrente libertaria, si crea una situazione di tensione tra due gruppi, uno che fa capo appunto al Consiglio Generale e uno che fa capo all'internazionale, nella corrente bakuniniana, e i due gruppi, diciamo, ricorrono al Consiglio Generale che nel 1870 riconosce come affiliato all'internazionale il gruppo di Ginevra e invece sconfessa il gruppo che si era riunito a La Chaux-de-Fonds, che era una località vicino a Ginevra e che era appunto il gruppo che faceva capo a Bakunin. Cosa succede? Ecco, già quindi c'era questo elemento di tensione legato appunto più che al profilo ideologico, al problema organizzativo. Quando nel 1870 scoppia la guerra franco-prussiana, il previsto congresso dell'internazionale viene rinviato e invece del congresso ha luogo una riunione del Consiglio Generale che nel settembre 1871 adotta alcune risoluzioni che in sostanza vanno in direzione opposta a quella che era la posizione di Bakunin. In particolare viene approvata la risoluzione Noma, che si ricollega all'indirizzo inaugurale della dell'internazionale, nella parte in cui ha detto, leggo testualmente, l'emancipazione economica della classe operaia è il grande fine cui deve essere subordinato come mezzo ogni movimento politico. E aggiungeva, il grande compito della classe operaia è diventato la conquista del potere politico. Questo diventa un punto di conflitto all'interpretazione di questo principio, perché mentre per Marx legame tra la lotta economica, e quindi il rivendicazionismo sindacale, e la lotta politica è stretto e profondo, per Bakunin la subordinazione del movimento politico alla emancipazione economica vuol dire che non ci deve essere un'organizzazione politica distinta della classe operaia, perché il fine del movimento non è la conquista del potere, dei poteri pubblici, ma la loro distruzione. Quindi diciamo questa risoluzione nona, che afferma che l'organizzazione della classe operaia in partito politico è indispensabile per raggiungere la vittoria della rivoluzione sociale e il suo scopo finale, ovvero l'abolizione delle classi, appare ai bakuniniani un passo indietro. Bakunin dice no, ma noi dobbiamo sostituirci allo Stato, noi dobbiamo abbattere, ma abbattere subito, immediatamente, liquidarlo e sostituirlo con una libera federazione di comuni. Ora ovviamente diciamo la storia è andata in un certo modo, no? Quindi, però credo che il senso di questo conflitto sta proprio nel fatto che mentre la proposta politica di Bakunin, pur complessa ed articolata, non offriva strumenti immediati di intervento sulla realtà italiana, se non la via insurrezionale, che poi viene provata nel 1888, mi sembra, con il tentativo di insurrezione del Matese. E invece la posizione marziana del Consiglio Generale, che appunto invita alla costruzione di un partito politico, consente l'uso dello strumento elettorale, e la partecipazione alle elezioni, il voto e il non voto, sarà in ultima analisi poi la discriminante che in qualche modo separa le due organizzazioni. Lo stesso tema ritornerà nel 1892, quando si formerà il Partito Socialista. Il dato comunque di fatto è che i seguaci di Bakunin e di Guillaume non accettano questa risoluzione Noma. La Federazione del Giura, che è la federazione dove i bakuniniani contano la maggioranza, sconfessa le deliberazioni del Consiglio Generale, e nel congresso di Saint-Vallier le dichiara illegittime e diffonde in una circolare la sua posizione. E come dice Marx, poi alcuni anni più tardi, questa circolare, questo documento arriva in Italia prima di altri, e quindi anche per un motivo cronologico riesce a esercitare una forte influenza sugli internazionalisti. Il rifiuto quindi di questa, delle risoluzioni del Consiglio di Londra e in particolare della risoluzione nona, diventa appunto il centro anche del conflitto in Italia. Ecco, bisogna considerare per esempio che la circolare di Sonvilliers arriva in Italia molto presto, perché è del 12 novembre e il testo viene pubblicato, ovviamente non c'era internet all'epoca, quindi presto per modo di dire, viene pubblicato dal Gazzettino Rosso il 30 dicembre, il 30 dicembre, e con la pubblicazione viene annunciata anche la decisione della sezione dell'Internazionale di Milano e quella di Torino, che però era, diciamo, un po' compromettente perché era diretta da un certo Carlo Terzaghi, che poi venne smascherato come spia della polizia. Comunque, senz'altro l'influenza bakuniniana è prevalente in Italia e, diciamo, molto rapidamente si susseguono prese di posizione delle varie sezioni a favore della circolare di Sonvilliers. Il 18 febbraio 1872 si svolge il primo meeting internazionale romagnolo, perché la Romagna è uno dei punti di forza della presenza dei gruppi internazionalisti anarchici, e si conclude con una dichiarazione degli internazionalisti della Bassa Romagna ai loro fratelli operai, che è appunto di stampo palesemente anti-autoritario. A marzo si riunisce un congresso regionale romagnolo che prende posizione a favore dell'astensionismo elettorale, quindi, come vedete, diciamo, poi si articolano anche le posizioni tattiche delle correnti anti-autoritarie, e anche se questa posizione viene temperata dal fatto che lo stesso congresso non si pronuncia a favore del Consiglio Generale o della Federazione del Giura, dicendo ma entrambi sono organismi di collegamento, di statistica, che non hanno nessuna influenza, quindi si pronuncia in sostanza a favore dell'autonomia. Quindi, diciamo, arriviamo al 1871-72, in un momento in cui la presenza dell'internazionale anarchica in Italia sembra prevalente. C'è un tentativo di Engels di operare attraverso proprio i fiduciari per riconquistare il terreno perduto. In realtà, appunto, il primo dei fiduciari è Theodor Kuhn, che è un ingegnere tedesco che però viene espulso dall'Italia dopo pochi mesi di soggiorno. Il secondo è Vitale Regis, ma in realtà, appunto, per il Consiglio Generale l'Italia è praticamente persa. Nel giugno del 1872, dopo una visita ad Engels, anche Carlo Cafiero, che pure era stato l'autore, no, della sintesi del Capitale, da fortemente apprezzata da Marx, aderisce alle posizioni anarchiche. Quindi, ecco, ricordate, no, la plebe di Bignami rimane l'unico, diciamo, l'unica presenza del Consiglio Generale di Londra in Italia. Sempre nel 1872 la decisione del Consiglio Generale di convocare all'Aia il congresso dell'Internazionale spinge i gruppi internazionalisti romagnoli a convocare un congresso per la fondazione della Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Sono presenti 21 sezioni, 9 sono romagnole, 3 marchigiane, una dell'Umbria, una dell'Emilia, 2 del Napoletano, una della Lombardia e una della Sicilia. Quindi, come vedete, una distribuzione territoriale molto variegata, anche perché in realtà la Sicilia era rappresentata da Sciacca, che era un paese importante, ma insomma tutto sommato non proprio determinante. Quasi tutte queste sezioni erano nate, diciamo, dopo la conferenza, dopo il congresso di Saint-Vigier, e quindi diciamo, erano tutte quante sotto una diretta influenza di Bakunin, il quale nel frattempo peraltro aveva diciamo, alternato la sua presenza in Italia con la presenza in Svizzera, dove appunto c'era l'altra grossa concentrazione dei gruppi bakuniniani. Il congresso di Rimini, che si riunisce il 4 agosto 1872, formula uno statuto chiaramente autonomista, che lasciava ampio spazio alle sezioni locali, e approva una risoluzione in cui per la prima volta, credo, in Italia si usa il termine comunismo autoritario tedesco, diciamo, appiccicandolo, no, al gruppo che faceva capo a Marx, una risoluzione di condanna della risoluzione nona di cui abbiamo parlato. Come spesso accade però, gli italiani sono pasticcioni, quindi mentre i gruppi, le federazioni anarchiche in Spagna e in Svizzera avevano deciso di partecipare al congresso dell'AIA per portare lì la spazzatura dell'internazionale, gli italiani decidono di astenersi dalla partecipazione di questo congresso e quindi inducono la convocazione di un congresso antiautoritario che si svolge a ridosso del congresso dell'AIA. Il congresso dell'AIA è del settembre 1872, anche per l'assenza degli italiani segna una sconfitta del gruppo che sta a capo a Bakunin. La risoluzione nona viene inclusa tra gli statuti dell'internazionale, ma e Bakunin e Guillaume vengono espulsi dall'internazionale, ma in realtà ormai siamo alla fine, perché l'altra grande decisione, importante decisione che prende il congresso è quello di spostare il Consiglio Generale da Londra a New York, e con lo spostamento a New York praticamente l'internazionale, la prima internazionale, conclude la sua esistenza, che poi verrà sanzionata pochi anni dopo con lo scioglimento formale. Nel congresso di Saint-Imier, invece, che è della seconda metà del settembre 72, si consuma la scissione dell'internazionale e si afferma la linea bakuniniana, per cui il dovere del proletariato è la distruzione di ogni potere politico, e quindi ogni potere, ogni organizzazione politica del proletariato è un cedimento nei confronti del mondo autoritario. Ovviamente, appunto, come dicevo, la posizione di Bakunin e del gruppo degli anarchici internazionalisti italiani è una posizione che, diciamo, ha delle rigidità tali che poi indurranno molti esponenti, a partire da Andrea Costa, a staccarsi, a cercare vie, diciamo, più compatibili con un radicamento del movimento socialista all'interno del movimento operaio. Però è anche vero che ci sono alcune acquisizioni. Anzitutto con l'internazionalismo bakuniniano si consuma completamente la rottura con una visione elitaria e ristretta dell'organizzazione operaia. Voi ricorderete che abbiamo detto più volte il carattere, abbiamo parlato del carattere urbano, spesso e volentieri artigianale delle prime organizzazioni operaie. Ecco, si può dire che Bakunin e Tucci, che è uno dei suoi esegeti italiani, sono i primi, insomma, che dopo Tisagane parlano del ruolo rivoluzionario dei contadini, e quindi sono i primi che mettono in rilievo il tema dell'organizzazione delle campagne come un tema dirimente per la prospettiva della rivoluzione italiana. Un altro tema, a mio avviso, che si prolunga diciamo, dal federalismo di Cattaneo è proprio quello dell'autonomismo. Quando i seguaci di Bakunin e Bakunin stesso ipotizzano la società futura come una società costituita da una federazione di liberi comuni, in realtà, come dire, esprimono una posizione che poi avrà, come dire, una lunga durata all'interno del movimento operaio. Paradossalmente saranno proprio quei sindacalisti riformisti che vengono, quei dirigenti riformisti che vengono poi dileggiati appunto dalle correnti anarcosindacaliste a dare vita a quei fenomeni di socialismo cosiddetto municipale, che saranno una delle forme più mature, più evolute di costruzione di un modello autonomistico nel nostro paese. Quindi, come vedete, insomma, e qui finisco, gli elementi di continuità non possono essere ovviamente dimenticati. Certo è che, come vedremo, anche l'egemonia anarchica sul movimento operaio italiano ha una durata molto breve. Già all'inizio degli anni Ottanta si può dire che il pensiero anarchico sia in qualche modo in declino, e appunto quando Andrea Costa scrive la lettera agli amici di Romagna, che è, diciamo, il primo atto di separazione, sia pure non totale, dalla precedente tradizione politica bacuniniana, già, diciamo, i tempi sono maturi perché nuove esperienze e nuovi uomini anche emergano nella vicenda del movimento operaio. Passiamo all'organizzazione, una cosa organizzativa veloce. Dunque, per impegni di altra natura, io proporrei di riprendere il corso dopo le vacanze, e ho visto che l'8 è un giovedì, quindi se siamo d'accordo potremmo riconvocarci l'8. E quindi facciamo così. Vieni alla festa? Il 19, vieni. No, ti prendo io le...
Senti, la cosa che mi hai proposto era molto interessante. Io ho diverse edizioni di Romagna Storia e ci sono infatti delle cose, no? Diverse, perché poi è un periodo che sta tra, in realtà tra la fine del quarto anno e
esatto.
E rimane spezzato, perché noi iniziamo il quinto con il Novecento, con la nascita della società di Novecento. Quindi a me interessa, e poi ne parlerò un pochino, anche chiederò che cosa ne pensa lui ad un collega, perché è l'unico collega che ho che so che è marxista, quindi diciamo...
Però guarda, prendi il tempo che vuoi, però facciamolo, perché questo è interessante, anche dopo la fine del corso, come una delle...
Come no, ci vuole tempo,
ma prendi
il tempo. Può essere interessante perché... Obiettivamente ci sono molte caratteristiche del pensiero, quindi anche di Cassano, no? Cioè, il federalismo di Cassano, ci sono degli elementi interessanti, no? Oppure, come diceva Lucy Ryan, una storica che ho sentito all'auditorio, no? Diceva che l'Italia non riconosce mai i suoi eroi, perché Garibaldi non viene riconosciuto per quello che veramente ha fatto come figura del movimento italiano, ma per essere, ne vengono riconosciuti altri, appunto.
Beh, anche Cattaneo, insomma, che comanda, che diciamo, capo del triunvirato militare durante le cinque giornate di Catania, insomma.
Sì, però non rimane, per esempio, no. Perché sai, gli storici inglesi, diciamo, l'approccio alla storia italiana che è fatta, che è un po' diversa da quella che siamo noi. Però forse tu c'ha un occhio, io almeno la percepisco così, hanno un occhio un po' dal di fuori, no?
Sì, beh, loro hanno, insomma, c'è una ricca storiografia loro sull'Italia di sì, ma poi la Cesaraga, il Ginsburg, sono un sacco di gente.
Io penso di Ginsburg, no? La Andiamo Italia, quello che c'è nel molto bello,
è praticamente italiano ormai.
Vabbè, no,
è cittadino
italiano. È cittadino.
Però c'è nel 2010 e fa una. Pure lì c'è uno sguardo comunque un po' diverso.
Senti, tu ovviamente ci sei.
Io ho scritto che
ho visto che viene anche Francesca. No, ho visto che viene anche Francesca.
Francesca viene, oggi doveva venire, non so, ci siamo sentite prima nel pomeriggio, ma se veniva oggi, non so perché non è venuta, forse ha avuto problemi con lei.
Oggi c'è una, no, domani c'è una,
domani c'è una,
ma tra l'altro la mia compagna deve partire, ma
no, sono i veri ferrovie non sono presentati,
questo è tremendo.
Ah, poi parleremo quando parleremo, lasciamo la ferroviaria, quello è un bello, ma è proprio vero, in Italia se stiamo andando a fare cose di destra bisogna avere un governo di sinistra.
Sì,
è proprio vero, ma...
No, sì, allucinante.
Che poi voglio dire, bastava applicare le norme del sciopero, no? Che loro bastava che assicurassero le fasce orarie.
Va bene, noi ci vediamo, noi dobbiamo fare,
dobbiamo pensare al posto.
A presto, ma guarda, odio, sì.
Ma poi ne parliamo un attimo, io volevo comprare un direttivo, però bello lungo, perché volevo, sto parlando della versione insomma di programmare, volevo prima di Natale.
Io con le cose sì. Io con il proprio continuo a lavorare, adesso ci sarà il 13, l'ho già detto a Eugenio, un incontro sull'archivio, l'archivio Chiodo, l'archivio del proprio che sta sulle missioni grandi. E poi noi il nostro dopo alle 10 cantiamo, però insomma insieme con la regione
dobbiamo entrare in queste
se
cose.
Vuoi, io un latino ho cercato perché io ho problemi di computer perché vado a uno poi
no, vabbè, ma guarda l'importante è che tu diciamo no ma tu hai ben altro da fare,
ho cercato di mandare,
noi dobbiamo assolutamente entrare in un rapporto con il voto che non sia diciamo
io per ora insomma come hai visto
io trovo bellissimo,
continua a tenere questo
è un gran lavoro purtroppo non la
finisce e quindi va bene,
è arrivato al 1882
alla fondazione Sociografica,
e quindi non poi c'è questa cosa interessante, tante volte io glielo detto a Eugenio se volesse venire,
quando è il 13?
È il 13,
è sabato,
il 13 sabato alle 7:30 ci sta, Sandro parlerà insomma dell'archivio dei migranti e...
Io penso sempre il problema di mia figlia, però è grandi
che balla, allora, mia figlia mia figlia che balla, devo andare a vedere il ballo di mia figlia.
Balla nel senso proprio che balla. Sì, cioè,
senso, no, la cosa bella è che con la mia ex moglie ci siamo cervellati per fare una cosa che la ragazza sa dal giorno al giorno, a un certo punto ho detto, ma ci stiamo separando con una figlia sedicenne. tutta sta roba che serve. Serve niente, però quando vuole viene, però pare che lo volesse il giudice, e poi dice tutta una dettagliata descrizione della settimana di Irene che è completamente disattesa, perché era quel venerdì pomeriggio, prende e viene da me, sta da me fino al lunedì mattina. Questo è
la cosa, è capitato anche a me.
No, ecco, io mi chiedevo, senza sapere queste cose, mi chiedevo di come c'è mia figlia, allora rimanevo un po' sospetto da me, capito?
Però è conosciuta, no, Irene?
Sì, sì, che è una delizia.
Sì, però è molto esigente.
Bella donna.
Sì, ogni tanto fa. Tu del telefono? Si è dimenticato di avere una figlia? Ma è andato a Luna. Sì.